Grazie. Professora Ferrari, anche perché oltre alle altre cose c'ha, diciamo, l'amica della nonna è emblematica di un tema, cioè noi non, in Italia non siamo a Songdo, non costruiremo le smart city da zero, noi lavoreremo su una legacy, e che legacy? Cioè lavoreremo su degli ambienti urbani, dei contesti urbani che sono belli caratterizzati, non possono essere azzerati e ricostruiti con i nuovi criteri. E siccome, diciamo, il movimento è tutto, il fine è nulla, diceva qualcuno un secolo fa, cioè come questi processi si applicano in un contesto in cui devi tener conto di una legacy di un certo tipo, è un'altra questione, e questa questione probabilmente chiama in causa, come diceva adesso l'assessore, un ruolo di supporto e di sostegno dei policy maker nazionali, ma su questo torneremo nell'ultimo giro. Per concludere questo primo giro, Nicoletta Levi, dirigente del Comune di Reggio Emilia, a cui lascio il posto. Io era solo perché non ce ne stanno più di sette. Questa è.
Okay. Sì. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Cerco di spiegare un po' brevemente la logica con cui l'amministrazione comunale ha cercato di darsi, si parlava di strategia di Smart City, una strategia e anche un'interpretazione, in parte perché non possiamo azzerare i nostri contesti urbani, non solo dalle infrastrutture che già esistono, ma anche dalla cultura e dalla storia che le caratterizzano. E lo dico perché da questo punto di vista la scelta che ha fatto il Comune di Reggio Emilia in questo mandato è una scelta su uno dei due diciamo asset di lavoro in termini di strategia di Smart City molto particolare. Non ha avuto paura di considerare la Smart City sia una città che usa, sfrutta, potenzia la tecnologia e quindi lavora sulla tecnologia come infrastruttura abilitante, ma che pensa anche a una dimensione di abilitazione in una dimensione, in una traiettoria, in una prospettiva di città intelligente, se come dire, abilita anche le persone. E poi vi spiego come abbiamo interpretato questo concetto di abilitazione delle persone. Vediamo se anch'io ci becco con il tastino. No.
Questo laterale.
Ah, il laterale, quindi questo. Perfetto, sì. Sono io che funziono molto meno della tecnologia, quindi. Allora,
perché io ho fatto l'errore prima, quindi,
quindi esatto. Diciamo, il passaggio di informazioni che diventano competenza distribuita a proposito di città intelligenti. Quindi, parlando del digitale, molto rapidamente abbiamo identificato tre assi di lavoro per quanto riguarda, diciamo, il potenziamento dell'infrastruttura digitale. Le soft skills, cioè le abilità e le competenze che sono necessarie, è una precondizione, se no, diceva anche l'assessore di Modena, il 10% dei cittadini sta con certificato digitale, il resto va all'anagrafe e ancora si serve del foglio di carta. Quindi c'è qualcosa che deve essere costruito in termini di capacità del cittadino di staccare delle opzioni. Lavoro sui servizi digitali e il lavoro sull'infrastruttura. Quindi queste le tre dimensioni di potenziamento e di lavoro sulla digitale. Per quanto riguarda l'infrastruttura, i lavori che sono in corso sono l'infrastrutturazione in banda ultralarga in città, collegheremo tutte le scuole, i centri sociali, i luoghi pubblici, anche la dimensione privata, per cui arriveremo con banda ultralarga, anche Mancasale è la più importante zona industriale di Reggio Emilia, è situata a poche centinaia di metri dalla stazione Mediopadana, dal casello dell'autostrada del Sole, quindi in una posizione strategica non solo per la città ma anche per un'area più vasta che è l'area di raggio di attrazione che abbiamo calcolato della Mediopadana, e sono 2 milioni di persone, quindi sicuramente un punto interessante. E anche qui, come fanno gli imprenditori a immaginare percorsi di sviluppo e di innovazione se non possono contare su un'infrastruttura che abilita questi percorsi? nuovi punti Wi-Fi. Il cittadino deve potersi connettere alla rete, Emilia Romagna Wi-Fi potenzierà i punti in cui sarà possibile per il cittadino accedere alla rete. Coviolo Wireless è una cosa di cui vi parlerò tra 5 minuti, portate pazienza, ma è uno degli esempi in cui la seconda gamba, il secondo asset di lavoro, quello appunto dello scommettere sulle persone, sulla capacità delle persone di governare la città insieme all'amministrazione, ha un punto di eccellenza proprio sull'abilitazione al digitale, ma ve lo racconto tra un attimo. Dicevo infrastruttura, servizi digitali, l'altro asse è questo. Qui abbiamo cercato di mettere a disposizione dei cittadini cose che gli servono, perché gli servono per dialogare con la pubblica amministrazione, per avere appunto un servizio della pubblica amministrazione senza muoversi da casa, magari lavorando con il computer e magari dopo cena, quindi senza aspettare l'orario di apertura di un ufficio. Abbiamo all'interno del portale del comune uno spazio profilato, il cittadino si logga e entra e ha il suo pacchetto di servizi, le sue transazioni, il suo dialogo personalizzato con l'amministrazione comunale e i servizi che sono stati digitalizzati. Abbiamo una piattaforma per le segnalazioni legate alla cura e alla manutenzione della città, una piattaforma che consente a ogni cittadino in qualunque punto della città di georeferenziare una segnalazione, mandare una foto, descrivere il problema e quant'altro, che consente al nostro call center di dare una risposta in tempo reale e di avere in tempo reale come una situazione di controllo diffuso in cui sono i cittadini che abilitano l'amministrazione rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria e a guasto. E poi un lavoro sullo sviluppo dei canali digitali per quanto riguarda la comunicazione alla città, sugli eventi, manifestazioni, attività, programmi. Cioè, e qui abbiamo notato come ufficio relazioni con il pubblico abbiamo già sorpassato il numero di contatti digitali rispetto al numero dei contatti face to face. A proposito di efficientamento della pubblica amministrazione, questo ti consente di ridurre, di riorganizzare, non necessariamente ridurre, anche poter ridurre il personale, ma senz'altro riorganizzare le modalità di erogazione dei servizi, lavorando sicuramente sull'efficientamento. E poi le competenze, qui c'è un pacchetto di iniziative che non vi dicono moltissimo e non vi tedierò più di tanto su questi aspetti, ma sono interventi di alfabetizzazione digitale, di sensibilizzazione alla cultura digitale, di competenze all'uso del digitale in categorie diverse della popolazione, dai genitori per avere anche la consapevolezza necessaria a una relazione pari con i propri figli, che ci sorpassano oramai abbondantemente sulle competenze digitali, ma se vogliamo mantenere una relazione non necessariamente di controllo, ma proprio di abilitazione, abbiamo bisogno di essere anche noi abilitati al digitale. Pane Internet è un format della Regione Emilia-Romagna con cui ci siamo convenzionati, in questo caso invece per corsi di alfabetizzazione digitale di primo livello, in particolare gli anziani. Abbiamo fatto corsi sul fascicolo digitale, su come si naviga e ci si logga sui portali di utilizzo nazionale dall'Agenzia delle Entrate all'INPS, con ottimi dati di partecipazione. Però abbiamo pezzi di popolazione che il digitale o lo conoscono o non lo usano, quindi cultura e alfabetizzazione digitale come strumenti di potenziamento ulteriore. E poi abbiamo lavorato su una dimensione di governance. Le città digitali non si fanno col comune, per fortuna, dico io, nel senso che qua più non è solo un problema di sinergie, ma un problema di condivisione di obiettivi per avere direzioni di lavoro uniformi e coerenti da parte di tutti gli interlocutori che in una città, ciascuno col proprio ruolo, a voce in capitolo. Quindi lavorare sul profilo di competenza non solo è molto miope, ma rischia di essere largamente inefficiente, quindi ci troviamo di qui a qualche anno a ripartire sempre dallo stesso punto. In questo caso per noi è consistito nella sottoscrizione di un protocollo digitale, 35 enti che hanno condiviso con noi le strategie di smart city e di sviluppo del digitale all'interno della città, condividendo quindi i frame, non solo il frame, ma anche le azioni e i servizi su cui stiamo lavorando come amministrazione digitale. E poi, e questa è l'altra caratteristica, e ci arrivo abbastanza rapidamente, abbiamo cercato di lavorare sulla cultura, sui servizi, sulle opportunità del digitale, provando a innescare processi bottom up, cioè provando a coinvolgere il mondo informale, le singole competenze digitali che in città sono presenti, forse in una città di 170-190 mila persone può essere più facile che in grandi metropoli da milioni di persone, ma è stato fondamentale a sinistra, vedete, tutta una serie di attività che abbiamo fatto grazie al coinvolgimento di gruppi informali esistenti in città, mappati e trovati appositamente, che abbiamo coinvolto in tavoli di lavoro e con cui abbiamo condiviso attività e iniziative sullo sviluppo del digitale in città. E adesso stiamo lavorando con l'Università Bocconi, con una ricerca lato cittadini e lato aziende per capire il posizionamento e ripartire con un aggiornamento della strategia digitale grazie alla conoscenza del punto in cui siamo, il punto in cui siamo arrivati con le azioni che vi ho descritto. E lo presenteremo, i risultati di questa ricerca che è in corso, in un grande evento che stiamo organizzando insieme all'EPIDA Regione Emilia-Romagna e After Futuri Digitali, una seconda edizione. Ha visto la prima l'anno scorso a Modena, ci passiamo l'onore e l'onere, devo dire, per fare il punto in città, ma siete già tutti invitati, perché in realtà è un punto sul digitale che vedrà lo sviluppo di iniziative, attività e opportunità su questi temi a cui stiamo lavorando, 19 e 21 di ottobre a Reggio Emilia. La seconda grande attività, spero, ho ancora due minuti, riesco? Perfetto. Il secondo asse di lavoro, forse è una platea magari meno interessante, ma mi direte voi, insomma, mi ero interessata, scusate, all'argomento, è invece quello del protagonismo civico. Qui innovazione sociale per noi ha significato ribaltare completamente il dialogo amministrazione-cittadini, partendo da un problema avevamo enorme. Nel 2014 vengono meno nella nostra città le circoscrizioni per effetto di una normativa nazionale e si rompe il dialogo centro-periferia. Come sostituirlo? L'idea è stata per noi quella di sfruttare in qualche modo questo problema. Era un horror vacui. Nel 2014 l'assessore al decentramento non aveva le circoscrizioni, contemporaneamente non aveva una soluzione alternativa e quindi eravamo un po' senza la soluzione per mantenere attivo e vivo il dialogo tra cittadini e territori. E qua abbiamo costruito una vera, prima siamo partiti con un progetto sperimentale, oggi la chiamo, è una vera e propria politica pubblica, si chiama Quartiere Bene Comune, e lavora, allora, intanto sul ribaltamento di ruoli. A proposito di città intelligenti, è intelligente una città che mette in discussione il ruolo unico di governo, dell'amministrare, del decidere cosa fare nei territori in cui le persone vivono, lavorano, accudiscono gli anziani, portano i loro cani a passeggio. Probabilmente sì, probabilmente è giusto immaginare un cambio di ruolo lato comune, da ente erogatore di servizi, da sovrastruttura in grado di appunto gestire più o meno in modo solitario le proprie decisioni, a un comune che mette in discussione e costruisce un'orizzontalità della relazione, una simmetria tendenziale nel rapporto pubblico-privato. E dall'altro un cambio di ruolo dei soggetti, perché anche i cittadini non solo possono partecipare al contenuto della decisione pubblica, ma diventare anche protagonisti dell'attuazione di quella decisione, in un modello di amministrazione diffusa, decentrata, in cui pubblico e privato non sono solo responsabili di ciò che si deve fare, ma sono anche responsabili di farlo e sono anche responsabili di valutarlo insieme, con l'idea che pubblico e privato condividono la responsabilità di governo. E quindi questo per noi è stato un punto di partenza interessante, che ha utilizzato la fine degli organismi di rappresentatività decentrati sul territorio e le circoscrizioni per adottare un nuovo modello di partecipazione e di condivisione. Questo nell'accordo di cittadinanza, che noi abbiamo diviso il territorio in 19 quartieri, in questi 19 quartieri portiamo questi processi di partecipazione, di condivisione delle cose da fare per migliorare l'infrastruttura territoriale, cioè il territorio, ma anche i servizi alla persona, immaginando che i cittadini firmano e quindi sottoscrivono un documento di responsabilità condivisa in cui quel progetto a cui loro danno qualcosa in termini di risorse è un progetto che li vede responsabili del successo finale o meno di quell'operazione. Vuol dire anche, se ci pensate, passare da una logica NIMBY o da una logica meramente protestataria o da una logica io vorrei questo, a una logica in cui io vorrei questo e sono disponibile a fare questo perché la cosa che voglio possa concretamente realizzarsi. L'unità di misura è stato il quartiere, abbiamo costruito 19 quartieri sulla base del principio identitario, non sulla base di un principio giuridico formale o amministrativo. Le circoscrizioni erano finite. Chi abita in quei quartieri è perché quei quartieri esistono, esistono prima di tutto nell'immaginario delle persone, perché lì loro vivono, crescono i loro figli e accudiscono gli anziani. E il problema della qualità della vita, che è il bene comune che noi mettiamo in discussione, per loro deve diventare interessante e motore di protagonismo nella misura in cui è un bene che li vede direttamente coinvolti. Finisco. L'ho già detto, questi sono i 19 quartieri. L'approccio è un approccio alla discussione in termini di pianificazione strategica, è tutto il foglio non bianco ma aperto. Discutiamo insieme di quali sono gli interventi di cura della città, salvaguardia del verde, mobilità, rigenerazione urbana, arredo urbano e cura delle persone, servizi alla persona, welfare, educazione, socialità, sport, cultura, benessere. Tutto l'ambito delle politiche pubbliche è in disponibilità al dialogo pubblico-privato. La cosa importante è impegnarsi. Cosa ci mette il comune, cosa ci mette il cittadino. Per fare queste operazioni ci siamo inventati una nuova figura professionale, l'abbiamo chiamato architetto di quartiere, un gruppo di facilitatori della relazione pubblico-privata, della mediazione sociale, ma è anche un gruppo che è in grado di generare innovazione sociale a partire dal dialogo pubblico-privato e dalla redazione di progetti di quartiere. Questo è il processo che non ve lo faccio vedere, questi sono i risultati. Allo stato attuale abbiamo concluso 25 accordi di cittadinanza, in alcuni quartieri ci siamo arrivati più di una volta, 2.415 partecipanti ai percorsi su una popolazione di 134.000 persone, 695 i soggetti che hanno sottoscritto accordi di cittadinanza, alcuni sono cittadini singoli, altri sono cittadini associati, sono gruppi che avendo una portata rappresentativa, quindi moltiplicano il numero degli interlocutori per 154 progetti realizzati insieme a loro. E questo è il budget che abbiamo messo a disposizione. Ho portato via troppo tempo, non concludo neanche. Vi ringrazio, spero che sia stato sufficientemente esauriente. Grazie.